Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Buonasera a tutti, piccoli, grandi e medie. Voglio farvi una domanda insolita, ma importante. Che cos'è la stoltezza? Stoltezza. Allora, conosciamo la prova. Infatti, non vi do una definizione, ma vi do un esempio di stoltezza. Stoltezza, una definizione purtroppo che è molto comune. Un esempio di stoltezza, e può essere anche grande stoltezza, è di scegliere di ignorare un grave pericolo. Faccio due o tre esempi. Uno ha tutti i sintomi, proprio uno dopo l'altro, tutti i sintomi di avere un tumore, ma non vuole sapere, vuole ignorare i sintomi, sperando che possa sparire da solo. Quello sarebbe stoltezza. Un pilota sta per decolare e manda un messaggio per radio che hanno scoperto che un terrorista aveva messo una bomba a bordo la valigia nel suo aereo. E lui dice, ma io ho fretta, devo arrivare nell'altra città dove c'è un appuntamento importante. Decollo comunque, ignorando il problema. Io non vorrei essere in quell'aereo. La sua stoltezza raggiungerebbe non solo lui, ma tanti altri. Una cosa in piccolo, uno sta per partire per una macchina lunga, un viaggio lungo in macchina, e magari il marito se ne intende molto bene i motori e sente un rumore che capisce è una cosa molto grave e dice no, è giorni dei ferie, non mi fermo per controllare, parto per andare in Sicilia in macchina con questo rumore che lui capisce che è qualcosa che è gravissimo, potrebbe succedere in qualunque momento. No, io non voglio pensarci, ho troppo per la testa, voglio solo partire. E lui parte. Sarebbe stoltezza. Ogni persona qua è nata con un problema molto grave, ma è un problema che più delle volte si sceglie di ignorare. Stasera vorrei presentarvi alcune delle verità più importanti della vita, che riguardano questo problema più grande della vita e riguarda anche la soluzione a questo problema. Quello che vi annuncerò non viene da me, non sono io che decido cos'è la cosa più importante della vita, perché non spetta a me di decidere che cos'è la cosa più importante della vita. Quello che vi dico dichiara il nostro creatore che è la cosa più importante della vita. Ci ha dato la sua parola per conoscere le verità che ci servono per riconoscere questo problema, questo pericolo, e per riconoscere come risolvere questo problema. Gesù Cristo è Dio. Gesù Cristo ci dichiara che esiste un giudizio e un'eternità dopo questa vita. Allora, sarebbe come dire a un ragazzino che va alla scuola, guarda, alla fine della scuola, alla fine delle medie, cosa c'è alla fine delle medie? Alla fine delle medie, Martina, stai per finire le medie adesso, giusto? Cosa succederà? Mi pare giugno. Gli esami. E se uno dovesse dire, io non ci credo, non voglio pensarci, o alla fine della scuola superiore, ma non voglio pensarci, uno che fa l'università, io non voglio pensarci. Non sarebbe tanto saggio. Bisogna pensarci. Se uno ignora proprio il fatto, non arriva preparato. Allora, Gesù dichiara che c'è un giudizio e quel giudizio porta ad un'eternità o con grande gioia che non finirà mai oppure in terribile tormento che non finirà mai. Stare in gioia anziché in tormento dipende da quello che Dio chiama la salvezza. una parola che si sente dire ma non ci pensa veramente. Dio spiega cosa vuol dire, e vuol dire arrivare alla gioia, star bene nella sua presenza anziché in tormento lontano da lui. Gesù dichiara che se non riceviamo quello che lui chiama la salvezza, un altro modo di dire quello è: se uno perde l'anima, anche se potessi guadagnare tutto il mondo. Allora, attenzione, cosa vuol dire guadagnare tutto il mondo? Vuol dire tutto quello che voglio io, che sarebbe tutto inutile. Sarebbe stoltezza impegnarsi per qualche tesoro sulla terra che poi si perde, per poi stare in tormento tutta l'eternità. Vi leggo le parole di Gesù dal Vangelo di Marco. Chi vorrà salvare la sua vita, quello che vuole in questa vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo la salverà. E che giova, che vantaggio, che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Cosa vale quanto l'anima? Dice, niente. Ognuno di noi, ognuno qui, cerca di guadagnare qualcosa, ottenere quello che gli importa. Per uno è la famiglia. Uno, il suo tesoro è la famiglia. Per un altro potrebbe essere il lavoro, o la carriera, o il successo. Per un altro potrebbe essere divertimento o piaceri. Per un altro potrebbe essere le cose materiali. Per un altro potrebbe stare con gli amici. Cioè, ognuno ha un tesoro e si impegna tanto. Come dico, può essere la famiglia per uno, la carriera per un altro, piaceri per un altro. Però qualcosa che appartiene a questo mondo e si impegna a guadagnare il suo mondo, però se non si ottiene la salvezza dell'anima, allora anche se si dovesse ottenere tutto quello che si desidera in questa vita, sarebbe tutto invano. Quella persona subirà il tormento eterno. Quindi Gesù Cristo ci insegna che la cosa più importante di tutto è di ricevere la salvezza dell'anima. Non cercare questa salvezza è vera stoltezza. Io anni fa facevo fotografo come lavoro, e una volta c'era una ragazza molto dolce, una buona persona, che ho fatto le foto di lei. Quella ragazza mi ha scritto una lettera oggi. Quella ragazza da anni è mia cognata adesso, non era all'epoca. Quella ragazza ha 51 anni, alla mia età, e ci ha scritto perché avevo scritto a lei una cosa, e nella lettera ho detto: cara sorella, lei ha compiuto 51 anni adesso, ora aprile, poco fa. Noi a marzo e febbraio abbiamo compiuto 51 anni alla nostra età, e ho scritto: cara sorella, gli anni stanno volando, perché ci siamo conosciuti quando avevamo 19 anni, eravamo ragazzi, per modo di dire. Adesso non siamo più ragazzi, e lei diceva: infatti, gli anni proprio volano. Ha detto: adesso il più piccolo dei tre figli sta per lasciare casa, andare all'università, vivere fuori casa. Ha detto: adesso saremo solo noi due, che non sono stati loro due da 25 anni. E quindi quanto velocemente la vita passa. E Gesù dice: se non vivi per l'eternità, sei stolto. È molto importante capire la verità che ci sarà un giudizio dopo questa vita. Ognuno di noi appareremo davanti a questo giudizio, non sarà permesso dire niente, perché tutto quello che abbiamo mai fatto, pensato, detto, sarà elencato. Vi leggo un brano dalla parola di Dio, dice: è stabilito da Dio, è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola. Dopodiché viene il giudizio. Dio ha stabilito questo giudizio, e quindi quello che stabilisce è certo. Quindi tu che mi ascolti, tu sarai giudicato. Come sarà questo giudizio? Saremo tutti salvati, o almeno la grande maggioranza? Allora, che importa se siamo tutti italiani anche se la voce non sono nato qui, e se andassimo in qualche paese lontano, lontano per una vacanza, dove siamo tutti stranieri, non conosciamo quasi niente del posto, e se dovessimo valutare cosa è vietato lì, un paese con una cultura abbastanza rigida, ma secondo me non è mica un problema fare quello, ma no, io credo piuttosto che sia contro la legge, ma no, secondo me non lo è. Cosa dovremmo fare? Votare fra di noi, un gruppo di ignoranti, su quale sarebbe la legge in quel posto? O dovremmo cercare un ufficiale del posto per informarci, ma è lecito fare questo o ci metterete in prigione? Sarebbe di chiedere. Allora, come sarà questo giudizio? C'è una persona che può dirci, il giudice, che sarà Gesù Cristo. Allora, voglio citare quello che Gesù dice di questo giudice, di questo giudizio, perché visto che lui sarà il giudice, io posso credere quello che voglio, ma non importa quello che credo io. Se mi trovo in un certo posto nel mondo dove è assolutamente vietato fare una certa cosa, ma secondo me no, mica ne è un problema, io faccio quella cosa, mi arrestano. Ma secondo me, dico, tu sei qui, tu sei sotto la nostra legge e questo è vietato. E noi siamo nel mondo che appartiene a, al Creatore. Allora, vi leggo quello che dice Gesù nel Vangelo di Matteo. Entrate, è un comandamento, per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti saranno quelli che entrano per essa, per quella porta. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita. E pochi sono quelli che la trovano. Gesù, il giudice, dichiara che pochi troveranno la salvezza. Invece molti arriveranno alla perdizione, il tormento eterno. Lo dice lui che sarà il giudice. In un altro passo, sempre dal Vangelo di Matteo, Marco e Matteo, Gesù dichiara: non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, il giorno di giudizio, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, dice il giudice Gesù, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me. Questa gente arriverà tranquilli davanti al giudizio, credendo di essere ammessi nella gioia per sempre, e sentiranno il giudice dichiarare: io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me. Non fate la cosa più stolta della vita, cioè non solo dovete presumere senza base che vi andrà bene, c'è troppo in gioco. Se uno non ottiene la salvezza e quindi deve passare tutta l'eternità in tormento, non importa quello che avrà guadagnato in questo mondo e goduto mentre era qui, perché alla luce dell'eternità la vita qui è molto breve. Questo di nuovo è il senso di quello che abbiamo letto prima, quando Gesù dice: e che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Non conviene. Quindi non dobbiamo presumere o solo sperare senza base che ci andrà bene, perché Gesù dice che molti crederanno che, ah, ma per me andrà bene, e arriveranno a scoprire che non sarà bene. Allora, io vorrei prendere alcuni minuti e esaminare un avvenimento che è successo durante la vita di Gesù sulla terra, che può aiutarci a capire ognuno la propria condizione spirituale e come ottenere la salvezza. Le persone di cui leggerò credevano che sarebbe andato bene con Dio per loro, ma in realtà erano sotto condanna e avevano bisogno della salvezza, che senza quella salvezza erano destinate alla condanna eterna e non si rendevano conto. Allora, in questo brano Gesù aiuta loro a capire la loro condizione e spiega come ottenere la salvezza. Quello che Gesù dice a loro vale anche per noi. Allora, questo troviamo nel Vangelo di Luca, e vi leggo, capitolo 13. In quello stesso tempo, vennero alcuni a riferire a Gesù, a riferirgli il fatto dei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. Cosa vuol dire? C'erano le persone della provincia di Galilea, noi potremmo dire dalla Veneto o dalla Lazio o quello che sarebbe, e Pilato, il governatore, quello che comandava sotto l'autorità di Roma, loro stavano sacrificando degli animali a Dio e ha mandato i soldati ad uccidere loro e mischiare il loro sangue con il sangue dei loro sacrifici. È stata una morte crudele, terribile e violente. E allora questa gente viene da Gesù: ma hai sentito quello che è successo quando Pilato ha mescolato il sangue di quelle persone da Galilea con i loro sacrifici? Gesù rispose loro, perché Gesù capiva quello che stavano pensando. Ovviamente se Dio ha permesso questo, erano dei malvagi. Gesù rispose loro: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico. Ma se non vi ravvedete voi, perirete tutti allo stesso modo. Voglio considerare questo, perché rispecchia molto la mentalità oggi e forse anche la tua. Queste persone erano pronti a parlare della morte degli altri, ma non della loro. Anche oggi non è vero che è tanto più facile parlare della morte degli altri se succede l'11 settembre o quel tsunami o qualche cosa. Hai sentito quante persone sono morti? Ma parliamo come un discorso delle notizie, ma non è una cosa che ci arriva. Ma non vogliamo parlare della nostra morte. Sì, sappiamo che dobbiamo morire, ma non vogliamo pensarci in modo chiaro. Vogliamo non pensarci, vogliamo ignorare questo. Oppure, ma dai, mi andrà bene. Ognuno dovrebbe pensare per primo alla propria morte, non a quella degli altri. Se senti della morte di qualcuno, dovresti chiederti: se dovesse succedere oggi a me, senza preavviso, perché la morte spesso arriva senza preavviso, sono veramente pronto per il giudizio? Non che, ma credo, no, so di essere pronto, perché è sicuro, la morte mi arriverà, ma non sempre con tempo di prepararmi e non sempre aspettando uno vuole prepararsi. Se analizziamo attentamente quello che ho letto di quell'avvenimento, possiamo capire che queste persone credevano di essere pronti per la morte, ma non erano pronti. Comprendiamo il loro pensiero tramite la risposta di Gesù a loro. Raccontando a Gesù la morte violenta di quelle altre persone, si capisce, Gesù aveva capito, che secondo loro, quelli lì erano malvagi, ma non vedevano quello di loro stessi. Infatti si credevano pronti per il giudizio. Queste persone, parlando con Gesù, si credevano pronti per il giudizio, ma non lo erano, come dice Gesù. Pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto queste cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Notate la domanda di Gesù: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto quelle cose? Le persone parlando con Gesù si vedevano come persone buone. Loro credevano di essere meglio di certi malviventi. Presumevano che fossero a posto con Dio, mentre magari quelle persone lì erano malvagi. E così Dio ha permesso quello. Non è che così anche noi pensiamo delle volte? Crediamo che, ma siamo abbastanza buoni? Guarda tutto il bene che facciamo. Guarda che io sempre cerco di aiutare gli altri, cerco di non fare del male, cerco di fare il mio meglio. Stavo per chiedervi se avete mai sentito uno dire quello. La domanda più onesta: avete mai detto quello? Avete mai detto, ma io cerco, allora, in base a questo metro nostro, crediamo di andare bene. Io tantissime volte, parlando del fatto che ci sarà un giudizio dopo la morte, ho sentito persone dirmi, ma io cerco di fare del bene e non sono malvagio come tante persone nel mondo. E sul loro ragionamento sperano che tutto andrà bene. Poi, forse anche voi pensate così, pensando al secondo il vostro metro, presumendo che vi andrà bene al giudizio. E se avete mai pensato così, avete bisogno di capire quello che Gesù dice a loro. Perché quello che dice Gesù a loro vale per noi. Voglio dirvi una cosa importante prima di parlare della sua risposta. Ho menzionato prima che dopo la vita ci sarà un giudizio. E a quel giudizio il destino eterno di ogni persona sarà dichiarato. Quindi quel giudizio è l'avvenimento più importante della nostra esistenza. Perché tutta la nostra eternità dipende dall'esito di quello. Quello che è importante sapere è che sarà Gesù Cristo il giudice, perché Dio Padre ha affidato tutto il giudizio a Lui. Quindi qualunque cosa che Gesù dichiara riguardo il giudizio e alla salvezza è estremamente importante capire. Allora, voglio considerare, tenendo conto chi è Gesù, quello che risponde a loro. Visto che abbiamo la tendenza di credere che ci andrà bene senza avere una base chiara. Vi leggo ancora le parole di Gesù. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. Gesù rispose loro, pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico. Ma se voi non vi ravvedete, pererete tutti allo stesso modo. Gesù dichiara qui che in realtà quei Galilei non erano peggiori degli altri, addirittura se quelle persone davanti a lui non fossero ravveduti, anche loro pererebbero tutti nello stesso modo. Che cosa intende Gesù con quello? Stava dicendo che anche loro sarebbero uccisi da Pilato? No. Gesù stava dicendo che se quelle persone non si fossero ravvedute, anche loro arriverebbero alla perdizione eterna. Che cos'è questo perdizione eterna? E che cos'è questo ravvedimento che ti fa non essere condannato alla perdizione eterna? Voglio capire cos'è la perdizione e cos'è questo ravvedimento. La perdizione è una parola che Dio usa molto spesso nella parola di Dio, che descrive la condanna eterna, il tormento eterno. Già abbiamo letto un pezzo di quello che diceva Gesù, entrate per la porta stretta perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. Stessa parola. E molti sono quelli che entrano per questa porta, per essa. In un'altra parte della Bibbia, si chiama l'Epistola degli Ebrei, troviamo che esistono solamente due categorie di persone. Quelli che vanno in perdizione e quelli che ottengono la vita, ovvero che vengono salvati e passeranno l'eternità nella gioia e nella presenza di Dio. Vi leggo questo passo in cui l'autore parla con alcuni che avevano già ottenuto la salvezza, la vita eterna. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma siamo di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Anche l'Apostolo Pietro parla del giudizio al finire del mondo usando il termine perdizione. I cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, una parola di Dio, riservati per il fuoco, per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Il mondo è riservato per la perdizione. Quindi la parola perdizione parla del destino eterno di coloro che non saranno salvati. Sarà un tormento eterno, una rovina eterna. Ricordiamo che Gesù Cristo, e sarà Gesù a giudicare, dichiara che saranno molti coloro che vanno in perdizione e pochi che ricevono la vita eterna. Quindi non dobbiamo prendere per scontato che ci andrà bene. Infatti, nel brano che stiamo considerando, Gesù spiega la via per non andare in perdizione. Sarebbe stoltezza. Sapendo, se tu stai per partire in aereo e ci sono 100 aerei che stanno per decollare e ti dicono, guarda, abbiamo scoperto che nella maggioranza degli aerei c'è una bomba. Ma vai, a me andrà bene. Sarebbe stoltezza? Hanno detto, molti di quegli aerei esploderanno in aria. Pochi saranno salvati. sarebbe stoltezza dire ma no, dovrebbe andare bene per me, senza fare un'ispezione di tutte le valigie? Sarebbe certamente stoltezza, e sarebbe stoltezza presumere che per me andrà bene perché io mi sono già sempre visto come una persona buona. Se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Il modo di non andare in perdizione è di ravvedersi. Infatti Gesù dichiara qui che tutti hanno bisogno del ravvedimento. Amici, le parole di Gesù sono valide per noi come erano valide per loro. Se non vi ravvedete, anche tutti voi perirete eternamente. Avete anche voi bisogno del vero ravvedimento. Il vostro destino eterno dipende da questo. Perciò è estremamente importante capire che cos'è questo ravvedimento e poi non solo capire, ma di ravvedersi. Prima di capire il ravvedimento, dobbiamo capire che siamo tutti peccatori davanti a un Dio santo. Il concetto che solitamente abbiamo di noi stessi non rispecchia come Dio ci vede. Solitamente noi ci misuriamo in confronto con altre persone, solitamente persone che sono peggio di noi, in modo che a nostro parere crediamo di non essere troppo malvagi. Noi ci confrontiamo nella nostra mente con altre persone, con quelli che sono peggio di noi. Invece Dio non ci giudicherà confrontandoci con altre persone. Dio ci giudicherà confrontandoci con la sua santità. Lui giudicherà uno per uno, non dicendo ma qui ci sono 100, questi sono i migliori. Lui non giudicherà un gruppo scegliendo i migliori da salvare, i peggiori da mandare al tormento eterno. Lui giudica ogni persona individualmente, vedendo se questa persona ha vissuto alla luce perfettamente della santità di Dio. Allora, qual è la nostra condizione in base al vero metro? Non siamo delle brave persone, non confrontandoci con quello che Dio richiede di noi nella sua santità. Siamo tutti terribili peccatori. È assurdo confrontarci con altri quando in realtà saremo giudicati solamente in base alla legge di Dio. Posso dire è stoltezza, tornando alla parola dall'inizio. Non è solo stoltezza, ma ci porta alla condanna eterna. Quindi è stoltezza. È una stoltezza da evitare. Bisogna riconoscere che siamo realmente colpevoli, siamo peccatori, tutti. Agli occhi di Dio siamo tutti grandi peccatori. Infatti, vi leggo dalla scrittura, dice, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti siamo peccatori privi senza la gloria di Dio nella nostra vita, perché siamo esclusi da Lui, separati da Lui, perché Lui, essendo santo, non vuole sporcarsi con un peccatore. Allora siamo tutti sotto condanna. Ci serve tutti il perdono, la salvezza. Come posso ricevere questa salvezza, questo perdono? In modo di superare il giudizio e non essere condannato, non essere perduto per sempre. Allora arriviamo alle parole di Gesù. Gesù dichiara che per non essere condannati, per non perire, quindi per ottenere il perdono, la vita eterna, dobbiamo ravvederci. Il vero ravvedimento è quello che ci fa ricevere il dono della salvezza. Ma che cos'è il vero ravvedimento? La parola stessa vuol dire inversione di marcia. Vuol dire un drastico, radicale cambiamento. Cioè, se tu stai andando in una certa direzione verso sud in macchina e ti rendi conto che è tutto sbagliato, che la città che vuoi è al nord, cosa devi fare per primo? Stai facendo 130. Non devi subito girare a 130. Devi prima frenare. Devi fermare, cambiare direzione. Allora, a quel punto dove sei? Tu sei esattamente dove eri prima. Solo che prima andavi verso sud, adesso stai andando verso nord. Hai fatto inversione di marcia. Questo è il ravvedimento. Il vero ravvedimento è un cambiamento radicale di cuore che cambia come vedi Dio e come vedi te stesso. Allora voglio ripetere quello che è molto importante. Il vero ravvedimento è un cambiamento di cuore che trasforma come vedi Dio e come vedi te stesso. è molto più che solo essere triste per qualche peccato e comportarsi meglio. Quello non è il ravvedimento. Tante persone che non arrivano mai alla salvezza migliorano il loro comportamento. Il vero ravvedimento vuol dire prendere Dio come il nostro tesoro. Di natura ognuno qui ha un tesoro. Quello che ho menzionato prima. Per una persona il tesoro è la famiglia. Non vuole né ricchezze né questo, vuole solo godere la propria famiglia. Allora, la famiglia è un dono da Dio, ma non deve essere il tesoro. Per tanti è il tesoro. Per un altro potrebbe essere i beni materiali. Per un altro, come gli altri vedono. Vuole essere visto bene dagli altri. La Bibbia chiama questo voler gloria dagli uomini. Per gli altri, il tesoro potrebbe essere una vita di piaceri, divertimenti. Il fatto è che se il nostro tesoro è qualunque cosa diverso da Dio, che è il nostro creatore, è un'offesa a Lui. Dio ci comanda di avere Lui come il nostro tesoro. Dobbiamo amarlo con tutto il nostro cuore, mente, forza e anima. Dio ha creato tantissime cose meravigliose. La musica, i colori di un tramonto o dei fiori, i gusti, di quanti gusti di cibi diversi ci sono. Ma nulla di quello che Dio ha creato è paragonabile a Dio. È un peccato non avere Dio come tesoro. Se un uomo fosse sposato con una donna che fosse una bravissima cuoca, e se lui dovesse, oh, che buono, ma ignorare lei, e se dovesse avere come tesoro il cibo che lei cucina e non lei, sarebbe lei gioiosa come moglie? Se lui dovesse parlare con tutti gli amici di quanto buoni erano questi cibi, ma la moglie per lui non era nessuno, lei sarebbe una moglie gioiosa? No. Godere quello che Dio ha creato. Che bello le montagne, il tramonto, i fiori, i cibi, guarda quante cose. Buono, buono. Ma Dio vuole che Lui sia il nostro tesoro. Certo possiamo godere le cose stupende che Dio ci ha creato, ma Dio vuole essere il nostro tesoro, e non averlo come tesoro è un'offesa, un peccato gravissimo. Poi, non essendo riconoscenti, quante volte, come quel marito che sta lì godendo, che buono, ma non dice mai grazie, non è riconoscente. È un grave peccato. Nei confronti della propria moglie, figuriamoci nei confronti del creatore che ha creato il nostro cibo, per non dire tutto il resto. E poi, quando un musicista fa un concerto e fa un lavoro stupendo, cosa fanno le persone alla fine del concerto? Ah, magari uno in un'aula musica classica e fa un concerto stupendo, cosa fanno le persone? Bravo, bravo, giusto? E se un giocatore durante una partita fa un gol incredibile, cosa fanno le persone? Bravo, bravo, danno gloria, fanno notare quanto è stato bravo, glorificano. Dio merita e richiede da noi che lo glorifichiamo tutti i giorni, invece di far notare agli altri quanto siamo bravi noi. Allora siamo colpevoli perché Dio non è il nostro tesoro, siamo colpevoli perché non siamo veramente riconoscenti, siamo colpevoli perché non diamo la gloria che Dio merita. Il ravvedimento vero, quindi, è quando abbiamo un radicale cambiamento di cuore e Dio diventa il nostro tesoro nella persona di Gesù Cristo. Nel ravvedimento riconosciamo il nostro peccato, riconosciamo che non siamo bravi come ci vedevamo, ma piuttosto siamo dei peccatori. E così riconosciamo che siamo colpevoli e che meritiamo la condanna eterna. Riconosciamo che non potremo mai arrivare a meritare la salvezza con il nostro impegno, perché il peccato è troppo grande. E poi il vero ravvedimento comprende riconoscere in Gesù Cristo l'unico che può salvarci. Vuol dire arrivare a veramente credere che Gesù è Dio, diventato anche uomo, è venuto al mondo per pagare la condanna del peccato, in modo che chi si rifugia in Lui sarà perdonato e salvato. Chiaramente, per rifugiarci in Cristo, vuol dire veramente credere in Lui come chi può salvarmi, uno deve capire di essere peccatore, bisognoso di un salvatore. Quando si vede in Gesù colui che può salvarti dalla condanna eterna, allora Gesù diventa il tuo tesoro. Quando ti rendi conto che non importa quello che hai sulla terra, stai per perdere tutto, quando? Appena morirai, per iniziare condanna eterna. E allora capisci che quello che importa è di ottenere il perdono e la salvezza, e quando capisci che solo Gesù può salvarti e ti aggrappi a Lui, Lui diventa il tuo tesoro. Diventa più prezioso di qualsiasi altra cosa nella tua vita. Questa è una parte del cambiamento di direzione che fa parte del ravvedimento. Gesù vi comanda, ravvedetevi. Egli è venuto alla terra per provvedere la possibilità di ravvedersi ed essere salvati. Tocca a ciascuno di desiderare questa salvezza con tutto il cuore. Allora, parlo a ciascuno individualmente, caro amico o cara amica. Se non hai già ricevuto in modo chiaro che non è che, ma credo di sì, se non hai già ricevuto senza dubbi il perdono per i tuoi peccati, se Gesù non è veramente il tuo tesoro, allora tu sei sotto condanna. Ben poco importa quello che ti succede in questa vita, in bene o in male, perché ben presto passerà e ti troverai nel tormento eterno. Come dichiara Gesù, che giova all'uomo o la ragazza o la donna o chi è, che se guadagna tutto il mondo e perde l'anima. Finora sei stato terribilmente colpevole davanti a Dio, perché non solo hai peccato continuamente contro la sua legge, facendo quello che ti andava e non facendo quello che non ti andava, ma peggio ancora, hai avuto qualcos'altro o qualcun altro come il tuo tesoro al posto di Dio. Quindi ripeto le parole di Gesù: ti invito, ti esorto con tutto il mio cuore a ravvederti. Cerca Gesù con tutto il tuo cuore tramite la parola di Dio. Dio ci dice che sono le scritture che ci fanno arrivare alla conoscenza di Dio, che ci porta alla salvezza, al perdono. In Cristo Gesù tu puoi trovare perdono, puoi diventare, anche se forse è impossibile concepire a fondo una cosa stupenda, un vero figlio di Dio, non un titolo, una realtà. Puoi conoscere l'amore di Dio come padre e avere la gioia di sapere che non solo Dio è con te tutti i giorni in questa vita, ma che tu sarai con Dio per tutta l'eternità. Oppure puoi scegliere di ignorare la tua condizione spirituale. Puoi scegliere di solo presumere che ti andrà bene. Però quando poi arrivi davanti al giudizio eterno e senti la sentenza della tua condanna eterna, ricordati che sei stato tu a scegliere di ignorare l'offerta di perdono e di salvezza. La scelta è tua. Scegli Gesù. Scegli la vita. Scegli il perdono e la salvezza. Ravvediti finché c'è tempo. Ho letto all'inizio: è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola. Dopodiché viene il giudizio. E una volta che quella porta è chiusa, non si può ravvedersi, non si può accogliere questa offerta gratuita che Gesù ha dovuto pagare caro per offrirci. La porta è chiusa. L'offerta è valida, la porta è spalancata adesso, ma a quel momento sarà chiusa per sempre. Allora, qual è il giorno di cercare Gesù? Abbiamo domani per sicuro. Sappiamo di avere domani in mano. Sappiamo che andiamo a letto, che domani ci svegliamo. Qualcuno ha quel potere in sé di garantire di essere in vita domani? L'uomo più ricco del mondo non ha quel potere. Il generale con l'esercito più potente nel mondo non ha quel potere. La vita non appartiene a noi. Oggi è il giorno della salvezza. Se tu vuoi cercare e trovare Dio, se tu vuoi capire bene per arrivare al ravvedimento, perché tu vuoi il perdono, perché tu vuoi il dono del perdono per avere la vita eterna con Dio e non essere condannata, parlami dopo. Adesso vorrei chiudere pregando per ciascuno di voi, che possiate capire che nulla è importante come questo. voglio pregare. Signore, ti ringrazio che tu ci hai lasciato qui fino ad oggi. Non sappiamo di avere i domani, ma tu ci hai lasciato fino ad oggi. Tu ci hai benedetto tantissimo, Padre, abbiamo tutti goduto tante cose. Ho visto che tutti sono entrati in piedi, camminando per conto loro. Abbiamo tutti mangiato oggi, abbiamo visto oggi, abbiamo la vista. Abbiamo tante benedizioni, nessuno dei quali abbiamo mai meritato. E anziché essere estremamente riconoscenti, anziché glorificarti per la tua maestà tutti i giorni, piuttosto cerchiamo gloria per noi stessi, piuttosto ci lamentiamo quando le cose vanno come non vorremmo. Oh Padre, quanto siamo colpevoli davanti a te. E tu faresti solo in modo giusto se dovessi solo farci morire subito e mandarci subito al tormento eterno. Avresti ogni motivo, ogni ragione e nessuno poteva dirti niente. Ma non hai fatto così. Hai mandato Gesù Cristo ad offrirsi come sacrificio, a subire la tua ira per poter offrire a noi perdono. Ma non arriva automaticamente, arriva per chi ti cerca con tutto cuore, chi si ravvede riconoscendo il suo peccato. Padre, prego per ciascuna persona qua, che ognuno possa non agire con stoltezza ignorando la propria condizione spirituale, ma perché possa capire che è la cosa più importante della vita e anche dell'eternità, e possa riflettere e impegnarsi di cuore a cercarti. Grazie Padre, tocca il cuore di ciascuno. Ti ringrazio per la tua pazienza finora, che non vogliamo trascurare. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, spero che quello che ho detto sia chiaro. Adesso c'è un po' di tempo per chiacchierare, per conoscerci, e se uno vuole sapere qualcosa in più, io sono disponibile, e se uno ti ha invitato, loro sono disponibili, e sarebbe da chiedere. Perché si tratta di oggi abbiamo la vita. Forse avremo la vita domani, ma oggi è il giorno di cercare Dio. Grazie tanto per l'ascolto. Buonasera. Mm-hmm.